Il versetto principale che vedremo oggi è il versetto 42. Lo leggo di nuovo. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, prima cosa, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. E adesso studieremo tutti i versetti, però quando arriviamo a questo versetto vogliamo fermarci un po' di più, perché questo riassume la vita della Chiesa primitiva. E secondo me sono principi anche molto importanti per noi come Chiesa adesso. Allora, per fare un po' di riassunto, ci ricordiamo che all'inizio di capitolo 2 lo Spirito Santo è disceso sugli Apostoli. Come Gesù aveva promesso, ha detto: aspettate Gerusalemme finché non viene la promessa del Padre, cioè lo Spirito Santo. Però quelli che guardavano, che non erano gli Apostoli, non hanno capito quello che succedeva. Hanno visto, erano confusi, quindi Pietro si alza per spiegare la situazione, per spiegare quello che è successo. Dice che loro non sono ubriachi, ma che sono pieni di Spirito Santo. E tutto questo era l'adempimento di quello che il profeta Gioele aveva profetizzato secoli e secoli prima. Poi va avanti a spiegare che il perdono dei peccati si trova in Cristo, in Gesù. Gesù è morto, è risorto, ed è così che noi possiamo ricevere perdono dei nostri peccati e poi il dono dello Spirito Santo. Gesù è il Cristo, il Messia. Infatti finisce il suo discorso in versetto 36 dicendo: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. E poi ovviamente il nostro testo prende dal versetto dopo. Quindi oggi vedremo che quelli che ascoltano questo messaggio di Pietro saranno salvati. Sono compunti, si ravvedono, si battezzano e poi sono salvati e portati nella famiglia di Dio. Qui vediamo una specie di raccolta, una raccolta non di grano, ma di anime, una raccolta spirituale. E ci sta, perché ricordate che siamo alla festa della Pentecoste, vero? In che periodo c'era questa festa? Durante la mietitura, la raccolta del grano. E quindi mentre tutto intorno celebravano la raccolta del grano a Gerusalemme, qui vediamo un'altra raccolta, una raccolta spirituale, dove le anime vengono portate nella famiglia, nella casa di Dio. Infatti in questo giorno la Chiesa è nata. Questo è il giorno quando è nata la Chiesa, questa nuova famiglia di Dio. Bene, versetto 37. Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Quindi Pietro ha spiegato ciò che è successo. E qual è la prima cosa che Luca ci racconta? La folla? Udite queste cose, furono compunti, compunti nel cuore. Sentivano lo Spirito Santo che compungeva i loro cuori. E si capisce perché, come abbiamo visto in versetto 36. Quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha fatto Cristo. E, insomma, avevano crocifisso il Cristo, il Messia, l'unto di Dio. Capiscono che hanno sbagliato, che non dovevano fare questo. Capiscono che quell'uomo, quel Gesù che pensavano fosse un blasfemo, che dichiarava di essere Dio, che loro per sbaglio hanno messo a morte, pensando di aver fatto per Dio un favore. Però era Dio che hanno messo a morte. Perciò sono compunti. E poi chiedono: che dobbiamo fare? Capiscono di aver sbagliato, ma adesso vogliono capire come procedere. E sapete che Dio ci compunge ancora? Che lo Spirito Santo ancora parla al nostro cuore? Che lo Spirito ancora... Come risponderemo? Indureremo il nostro cuore? O ci umilieremo e chiederemo, come questi qua, che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Adesso vediamo la risposta di Pietro. Prima di leggere il versetto 38 però, guardiamo un attimo al versetto 21, sempre di Atti 2. Avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Pietro l'ha predicato, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. E adesso ribadisce lo stesso concetto, però con altre parole. Versetto 38. Allora Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi, per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi anche se avevano crocifisso il Signore, c'è perdono dei loro peccati. Cosa devono fare per ricevere questo perdono? Ravvedersi e battezzarsi. E di conseguenza sarebbero stati perdonati e riempiti anche loro di questo stesso Spirito Santo. Allora, cosa vuol dire ravvedersi? Che cos'è il ravvedimento? È un cambio totale, completamente essere trasformato. Letteralmente vuol dire cambiare mente, la parola in greco metanoia, che vuol dire essere di una mente trasformata. Quindi cambio di mente, cambio di cuore, di cambiare direzione. Se prima andavamo verso il peccato, ci giriamo 180 gradi, andiamo verso Dio adesso. Un cambio anche di comportamento, non soltanto dire le cose giuste, ma fare le cose giuste. Non è soltanto una frase che dici, una preghiera che preghi una volta, è una decisione di cambiare completamente direzione. E questo ravvedimento deve essere messo insieme alla fede. Gesù, quando ha cominciato il suo ministero, cosa ha detto? Ravvedetevi e credete al Vangelo. E quindi anche noi dobbiamo ravvederci e credere, mettere la nostra fede in Cristo. Poi come seconda cosa devono essere battezzati. Allora, non era, e non è ancora oggi, proprio l'atto del battesimo che ci salva. Il battesimo è un segno esterno, che indica una trasformazione interna. La grazia di Dio ci salva, vero? È la grazia di Dio mediante la fede che ci salva. Poi di conseguenza ci battezziamo in obbedienza alla parola di Dio. E il battesimo è il momento quando noi dichiariamo davanti a tutti, io adesso sono stato trasformato e appartengo a Dio. Quindi non è proprio l'atto del battesimo che ci salva, la grazia di Dio, lo Spirito Santo ci salva. E poi noi dichiariamo al mondo che apparteniamo a Cristo con il battesimo. Perché sì, ragioniamo un po'. Il ladro sulla croce. Uno ha negato Gesù, l'altro invece voleva anche ascoltarlo. E Gesù cosa gli ha detto? Oggi tu sarai con me in paradiso. E a quel punto Gesù ha detto, ok, soldati romani, fermo un attimo, toglieci da questa croce, da queste croci, così troviamo un po' d'acqua, battezziamo questo caro fratello, poi saliamo su di nuovo e hanno fatto così. No. Gesù ha detto, oggi sarai con me in paradiso. Quindi da questo capiamo che è importante il battesimo, non è un optional, vero? Però quello che ci salva è la grazia di Dio. La grazia di Dio, lo Spirito Santo che ci fa nascere di nuovo. Quindi, ravvedendosi, credendo in Cristo e essendo battezzati, questi saranno salvati. E questo è per tutti coloro che sono lontani. Avete notato in versetto 39? per tutti quelli che Dio avrebbe chiamato, non è limitato. Se uno si ravvede e crede, sarà salvato, come abbiamo visto. Chiunque invochi il nome del Signore sarà salvato. E prima di andare avanti, voglio dire un'ultima cosa su questi versetti. Il messaggio del Vangelo necessita una risposta. Dobbiamo rispondere al messaggio che sentiamo. Questi che ascoltavano potevano o ravvedersi, credere, essere battezzato, o se no indurire il cuore. Ma non potevano stare in mezzo. Non potevano vivere nella terra di nessuno, tra qua e là. E sapete che ancora oggi è così? Non possiamo vivere nella terra di nessuno? Quando sentiamo il Vangelo dobbiamo rispondere. Dobbiamo rispondere. Leggiamo un versetto in Giovanni. Giovanni capitolo 3. Noi tutti, o tanti di noi, conosciamo Giovanni 3, 16. Un versetto molto comune. Però forse meno sanno Giovanni 3, 18, il versetto che viene subito dopo. Beh, 3, 17, poi versetto 18. Lo leggiamo, Giovanni 3, 18. Chi crede in me non è condannato. Ci fermiamo qua un attimo. Come abbiamo visto in Atti 2, chi si ravvede sarà perdonato. Chi crede non è condannato. Però, andiamo avanti, chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Quindi, dall'altra parte, chi non crede è già condannato, perché non ha creduto. Quando non crediamo, siamo noi che decidiamo di ricevere la condanna. Dio dice: o sei con me o sei contro di me. Non possiamo vivere nella terra di nessuno in mezzo, anzi non esiste. O abbiamo creduto e Cristo ci ha lavati, o non abbiamo creduto e la condanna è già nostra. E se lo Spirito ti sta compungendo, o puoi arrenderti a Lui in modo che Lui tolga quella condanna, o indurisci il tuo cuore e tu accetti già la condanna che è tua. Bisogna rispondere al Vangelo. Non possiamo ascoltare e poi non dire niente. Necessita una risposta. Dai, andiamo avanti. Versetto 40. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Noi vediamo la predica di Pietro qui in capitolo 2, ma non era tutto quello che lui ha detto quel giorno, come vediamo qua, con molte altre parole. Dovevano essere salvati, qui dice salvatevi da questa perversa generazione. Sì, dalle persone malvagie di quella generazione, però più che altro dal loro peccato e dalla condanna del loro peccato. Dovevano essere tirati fuori dalla generazione perversa, perché se no ne facevano parte anche loro, quindi dovevano essere tolti fuori. Versetto 41. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Quindi ricevono lietamente la parola. E si capisce anche perché, no? Pietro ha detto: voi avete crocifisso il Cristo. È una brutta notizia, o no? Ma c'è perdono anche per voi, anche per te, in Cristo. E questa è una bellissima notizia. E sapete che questo è proprio il significato della parola Vangelo? La buona novella, la buona notizia. Io ricevo buone notizie lietamente, come hanno fatto loro. E loro, visto che avevano ricevuto questa buona notizia di perdono, nonostante quello che avevano fatto, si sono ravveduti e poi nati di nuovo, ricevuto la benedizione di Dio. Hanno, sì, ricevuto lietamente questa parola. Voglio notare un attimo quante persone sono state salvate. Avete notato? 3.000, circa 3.000. Allora, innanzitutto, sono tante, tante persone. 3.000 persone non sono poche. Si vede che Dio è potente e quando Lui opera riesce a fare cose grandi. Però c'è un significato bellissimo in questo numero. In 2 Corinzi 3, l'Apostolo Paolo dice che la lettera o la legge uccide, ma lo spirito dà vita. La lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Quando Dio ha dato la legge al popolo di Israele tramite Mosè, c'era un giorno in cui sono morti tante persone. Potete indovinare quante persone sono morti in un giorno quando Dio ha dato la legge? Circa 3.000. Leggiamo un attimo, Esodo 32, 28. Esodo, quindi verso l'inizio della Bibbia, 32, 28. Mosè era andato sul monte, ha ricevuto i comandamenti sulle tavole di pietra, scende, vede che hanno fatto un disastro, idoli, eccetera, tutto quanto. Poi c'erano delle conseguenze, ma vediamo quello che succede. Leggo solo versetto 28. I figli di Levi fecero secondo la parola di Mosè, e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Quindi quando Dio ha dato la legge, vediamo che 3.000 sono morti in un giorno. Però come Paolo scrive, la lettera, la legge uccide, ma lo spirito dà vita. E vediamo proprio l'opposto nel giorno di Pentecoste, che quando Dio dà lo spirito, poi 3.000 persone non sono morti, anzi, sono suscitati in vita. E questo ci dice, proprio come la scrittura, la legge uccide, ma lo spirito dà vita. Perché la legge, o qualsiasi altra cosa che imponiamo su di noi stessi da fuori, non è capace a trasformare il nostro cuore peccaminoso. È impossibile. Non fa altro che dimostrare la nostra incapacità di seguire le regole, vero? Più leggi, più regole che abbiamo, più che ci accorgiamo di quanto siamo peccaminosi. Quindi la legge non può fare altro che dimostrare il nostro peccato. Lo Spirito invece trasforma i nostri cuori, non cominciando da regole imposte su di noi, ma cominciando col cuore, e ci trasforma il cuore. Comincia da dentro e poi trasforma tutto. Cambia il nostro cuore, la nostra mente e poi di conseguenza le nostre azioni. È così che funziona l'opera dello Spirito nella nostra vita. E questo è il Vangelo. È per questo che è una buona notizia. Perché sarebbe una brutta notizia se dovessimo seguire una legge che non siamo comunque capaci di seguire, vero? Invece noi riceviamo lo Spirito e Lui ci trasforma il cuore e di conseguenza tutto il resto cambia. Perciò la legge porta alla morte, ma lo Spirito dà la vita. E noi, fratelli e sorelle, viviamo adesso nello Spirito, nella grazia. Adesso arriviamo al versetto principale, versetto 42. Scusate, prendo un po' d'acqua. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Bellissimo questo versetto. Un breve riassunto di come hanno vissuto questi primi credenti. Questo versetto infatti delinea la vita della Chiesa. E fin dal giorno della sua nascita, la sua chiamata è stata sempre questa. Ovviamente ci sono altre cose che facciamo, però se dovessimo proprio riassumere tutto quanto, si trova qua. E perciò è importante anche per noi oggi. E prima di parlare di queste quattro cose, uno per uno, voglio dire una cosa. Il cristianesimo non è soltanto un upgrade che mettiamo nella nostra vita. Avete presente quando comprate una macchina che c'è il livello base? E poi ci sono tutte le altre cose che puoi aggiungere. Sono degli upgrade, non so se c'è una parola in italiano. Optional. Sì, sì. Non è qualcosina che adesso aggiungiamo alla nostra vita, no. È proprio una nuova vita, un nuovo modo di vivere, che ha a che fare non soltanto con l'ora e mezza domenica mattina, ma con tutti i 168 ore della settimana. Dio vuole trasformare la nostra vita. Il cristianesimo, di nuovo, non è soltanto qualcosina che aggiungiamo, è un nuovo modo di vivere. E quindi vedremo che anche qua queste quattro cose non sono soltanto cose che mettiamo in pratica la domenica mattina, ma che dovremo mettere in pratica ogni giorno della vita. Quindi le quattro cose sono l'insegnamento degli apostoli, la comunione, il rompere il pane e la preghiera. E queste cose dovrebbero guidare l'andamento di qualsiasi chiesa. Queste cose sono fondamentali. Prima cosa, perseveravano nell'insegnamento degli apostoli. Allora, gli apostoli insegnavano questi nuovi credenti, dovevano imparare riguardo questa nuova vita che avevano accettato. La predica di Pietro è un esempio di questo insegnamento. Lui ha insegnato loro quello che era il Vangelo. E consiste in pratica della spiegazione della dottrina cristiana dalle scritture. Quindi uno che spiega la dottrina cristiana dalla Bibbia. Allora, perché dice qua l'insegnamento degli apostoli e non l'insegnamento della Bibbia? Bella domanda. Perché a questo punto il Nuovo Testamento non era ancora scritto, vero? La Chiesa è nata un'oretta fa, quindi non avevano tempo per scrivere tutto. E quindi parlavano, gli apostoli, delle cose che Gesù gli aveva trasmesso, e adesso che avevano capito. Ovviamente insegnavano anche dall'Antico Testamento, come Pietro, che parla di Gioele, diversi salmi, ok? Tutta la Bibbia. Però oggi noi abbiamo il Nuovo Testamento che ci dà tutta la dottrina degli apostoli. Quindi, anche se non dice la parola, comunque è la parola che vediamo nel Nuovo Testamento e anche nell'Antico. Quindi, questa è la spiegazione della dottrina cristiana dalle scritture. E questo è fondamentale nella vita della Chiesa. Perciò noi abbiamo una grande enfasi su questo, in questa Chiesa. Noi insegniamo la parola di Dio, perché nella parola di Dio ci dice di farlo. È importante. Quindi dobbiamo stare fermi sulla parola. Perché se non abbiamo la parola cominceremo a sviarci e rischiamo grandi errori se non rimaniamo qua. La volontà di Dio troviamo qui. La verità troviamo qui. La via giusta troviamo tutto quanto qui. Perciò anche noi persevereremo in questo, nella parola. Quindi, l'insegnamento. Seconda cosa, la comunione. Nel greco questa parola è koinonia, forse una parola che avete sentito, e qui parla della comunione tra fratelli in Cristo. Quando almeno due o tre si radunano nel nome di Gesù e condividono momenti insieme. Allora, qua bisogna dire una cosa, che la comunione cristiana è molto più profonda del semplice stare insieme, vero? Perché sì, stando insieme forse con altri, uno parla del meteo, l'altro del calcio, l'altro del telegiornale, insomma, ok, sì, bello stare insieme, però questo non è proprio la comunione fraterna, la comunione cristiana. Quindi di che cosa consiste? Questo non è esaustivo, però un paio di cose che descrivono la comunione cristiana. Intanto c'è dialogo. Non soltanto si dice monologo, ok? Per avere comunione due devono parlare, ok? E se solo uno parla non ci possa essere o non ci può essere la comunione. Però poi si parla di cose vere, cose di sostanza, cose spirituali, cose importanti, insomma. Uno si apre, è vulnerabile, condivide. Insomma, momenti più profondi di amicizia nel Signore. Non è soltanto stare insieme. E poi, dai, è bello anche stare insieme, vero? Però la vera comunione si ha quando ci sono questi momenti più profondi nel Signore. Perché alla fine noi siamo tutti uno in Cristo e abbiamo un legame molto più stretto di qualsiasi altro. Ed anche se noi, tra tutti noi, non abbiamo tante cose in comune, la cosa più importante l'abbiamo in comune e perciò possiamo godere della comunione fraterna. Quindi l'insegnamento degli apostoli, la comunione, terza cosa, il rompere il pane. Allora, la chiesa primitiva mangiava spesso insieme. Vediamo in versetto 46 che andavano nel tempio per lodare e poi da casa in casa per mangiare. E quindi un membro ospitava altri membri della chiesa e mangiavano insieme. Come facciamo anche noi. Ci sono tanti in questa chiesa che hanno il dono dell'ospitalità, no? Ed è bello condividere quei momenti, invitare qualcuno a casa, essere invitato, mangiare insieme. È una cosa molto bella. Ovviamente non c'era un edificio chiamato chiesa nell'epoca, come c'è oggi, anzi andavano nel tempio. Ed era così nella chiesa primitiva, si vedevano nelle case dei membri della chiesa. Se avessero avuto un edificio, immagino che loro l'avrebbero anche usato per fare pasti insieme, agapi insieme, come volevamo fare noi oggi, però vabbè, pazienza. Domenica prossima. E quindi per noi oggi possiamo mettere in pratica questa cosa sia facendo agape in chiesa quando veniamo qua, ma anche invitando qualcuno a pranzo, anche facendo un barbecue insieme ad un'altra famiglia. Così possiamo mettere in pratica la vita della chiesa. Perché secondo me questo è veramente una dimostrazione potente dell'amore di Dio. Primo Giovanni 3,18. Ah, non ci avevo fatto caso. Abbiamo detto Giovanni 3,18 e adesso Primo Giovanni 3,18. Non ci avevo fatto caso. Dice, figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. L'amore non è soltanto qualcosa che esprimiamo con la parola, ma è qualcosa che mettiamo in pratica. E devo dire che il cibo, il condividere cibo, è uno dei modi più belli per mettere in moto, mettere in pratica l'amore di Dio in noi. E poi anche siamo in Italia, vero? Quindi qua si mangia bene, quindi godere questi momenti insieme, mangiando, è sempre bello. Poi l'ultima cosa, la quarta cosa, le preghiere, la preghiera. Quando si trovavano, pregavano insieme. E come voi ben sapete, la preghiera è fondamentale per la vita cristiana. Fondamentale. Io direi che ci sono due tipi di preghiera. La preghiera che facciamo da soli, come Gesù ha detto, sermone sul monte, preghiera privata, nella cameretta, da solo. Però c'è anche la preghiera assieme ad altri fratelli e sorelle, come vediamo qua, Atti 2,42. Quindi insieme cercavano la faccia di Dio. E di nuovo la preghiera è chiave, fondamentale per ogni giorno della nostra vita. Quindi le quattro cose, insegnamento degli apostoli, la comunione, il rompere il pane e la preghiera. Questi sono fondamentali nella vita della Chiesa. E prima di fare gli ultimi versetti, voglio dire un'ultima cosa su questo versetto. Qual è il comandamento principale che Gesù ci ha dato? Ama il Signore e poi ama il tuo prossimo come te stesso. Esatto. Matteo 22, 35. Lo possiamo anche leggere insieme. Matteo 22. Uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova, dicendo: Maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù gli disse: Ama il Signore Dio con con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo grande comandamento. Il secondo, simile a questo, è: Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quindi tutta la vita cristiana può essere riassunta con questi due comandamenti. Ama Dio e ama persone, vero? Ama le altre persone che ti circondano. Potremmo dire che c'è l'amore verticale verso Dio e poi c'è l'amore orizzontale verso gli altri. E forse qualcuno avrà già notato. Vediamo questi due comandamenti in Atti 2,42. Nell'insegnamento della parola e la preghiera vediamo l'amore verticale verso Dio. Esatto. Nella comunione e nel rompere il pane vediamo l'amore orizzontale. Quindi vediamo anche il comandamento principale di Gesù in questi versetti. Ed è bello perché nell'insegnamento noi ascoltiamo la voce di Dio, ascoltiamo la parola di Dio. Poi nella preghiera siamo noi che esprimiamo il nostro cuore a Dio. C'è questo dialogo tra noi e Dio. Dio ci parla, noi rispondiamo. L'amore verso Dio. E poi nella comunione vediamo l'amore verso gli altri, forse in parola. E nel rompere il pane vediamo l'amore verso gli altri in azione, che noi mettiamo piedi, no? Al nostro amore. Quindi vediamo che questo piccolo versetto riguarda la Chiesa primitiva, è semplicemente un'espressione del grande comandamento che Gesù ci ha dato, cioè amare Dio e amare il tuo prossimo. E quindi la vita della Chiesa deve anche rispecchiare proprio questo, amare Dio e amare chi ci circonda. Versetto 43, ed erano tutti presi da timore, e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano i poderi e i beni, e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Allora notiamo l'effetto, l'impatto dell'opera di Dio. Tanto c'era timore di Dio, avete notato? In qualsiasi vera opera dello Spirito Santo ci sarà il timore di Dio, è fondamentale. Il nemico cercherà di contraffare l'opera di Dio, però non può contraffare il timore di Dio. Poi segni, miracoli, come nel ministero di Gesù, adesso anche nel ministero degli apostoli ci sono segni e prodigi. E crediamo che Dio può ancora fare miracoli. Non sono il fondamento della nostra fede, vero? La nostra fede è fondata sul Vangelo. Però crediamo in un Dio potente che opera ancora oggi. E poi davano volentieri secondo il bisogno. Nessuno era costretto di dare, avete notato? Però quando c'era bisogno distribuivano quello che avevano per incontrare i bisogni di ciascuno. E qui vediamo come la generosa grazia di Dio ci trasforma in modo che siamo anche noi generosi come Dio. Poi alla fine loro sapevano che qualsiasi cosa che possedevano, alla fine apparteneva a Dio. E così anche per noi. I nostri soldi, alla fine, anche se abbiamo lavorato noi, i soldi sono i soldi di Dio, vero? Casa, la casa è la casa di Dio. La macchina, qualsiasi altra cosa che Dio ci dà, appartiene a Dio. E quindi questo ci libera di poter essere generosi anche verso gli altri. Versetto 46, e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Quindi c'è unità tra di loro, una sola mente. Visto che erano a Gerusalemme, andavano nel Tempio per lodare, pregare, eccetera. Come abbiamo visto, si ospitavano l'uno l'altro a casa per mangiare insieme. Insomma, c'era gioia, semplicità. Quella pace shalom, una pace olistica che non parla soltanto dello stato di mente o di cuore, ma proprio una pace che comprende ogni aspetto della vita. Avevano favore con tutti. Sappiamo che quel favore non durerà per sempre. Anzi, già arriviamo al capitolo 4 e sono gettati in carcere, in prigione. Però per il momento avevano favore con tutti. E per noi sarà uguale, a volte avremo favore con quelli di fuori, a volte no. Però Dio è uguale e in Lui possiamo stare al sicuro. Poi, l'ultima cosa, il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Vediamo che la crescita continuava, non erano soltanto questi 3.000 e poi basta, ma ogni giorno Dio faceva crescere la Chiesa. Chi aggiungeva queste nuove persone? Pietro? Gli Apostoli? Dio, esatto. Il Signore aggiungeva. E sapete che Dio porta avanti la sua Chiesa. Amen? Io edificherò, ha detto Gesù, la mia Chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Gesù porta avanti la sua opera, l'ha fatta fin dall'inizio e lo farà finché non ritorni. Non ha bisogno di noi, lo sapevate? L'opera di Dio non dipende da noi, e meno male, vero? Tante volte Dio opera nonostante noi. Dio non ha bisogno. Lui ovviamente vuole che collaboriamo con Lui. Lui ci invita a far parte della sua opera, come un padre invita un figlio di collaborare con Lui, progetti a casa, eccetera. Però non ne ha bisogno. E sarà sempre così. Lui sarà sempre Lui a portare avanti la sua Chiesa. Per finire vogliamo leggere due versetti in 1 Corinzi 3. E poi abbiamo anche la Santa Cena. Primo Corinzi 3, 6. Paolo che scrive, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Versetto 7, ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, che siamo noi, ma è Dio che fa crescere. Ed è proprio così. Il Signore nel giorno di Pentecoste e nei giorni, no? Subito dopo, il Signore ha aggiunto alla sua Chiesa, ed anche oggi è uguale. Il Signore che porta avanti la sua opera è Lui che fa tutto. Noi possiamo collaborare con Lui, però alla fine ci pensa Lui. E quindi, tornando anche al concetto dell'inizio, abbiamo visto una raccolta in questo testo, che possiamo vedere anche una grande raccolta nei nostri giorni, che possiamo vedere tante anime venire alla conoscenza della grazia di Dio, come questi qua. Che come Pentecoste era una raccolta di 3.000 anime, che anche qui tra di noi, in Italia, in Veneto, Montebelluna, dove ci troviamo, che Dio possa raccogliere e salvare anime, sempre per la sua gloria, non per la nostra, non per fare un nome per noi, ma affinché il nome di Cristo sia innalzato e glorificato. Amen.